Niente, sono le 16:44 e abbiamo appena concluso questa stimolante intervista che verteva sul tema del nuovo emendamento sulla caccia e adesso cambiamo totalmente tema, anche se le armi c'entrano lo stesso, vedremo come. E infatti qui in studio con noi, non ve l'abbiamo detto, però c'è un ospite straordinario.
Oh.
Un ospite veramente che non ha mai varcato queste soglie in questo ruolo e che oggi si cimenterà in una chiacchiera artistica con noi. Ciao Tidi!
Ciao a tutti e a tutti.
Parla nel microfono così ti sentiamo.
Va bene, lo farò. Ero già imbarazzato dopo questa impresentazione, ancora di più.
Noi sappiamo come mettere a proprio agio i nostri ospiti.
Non so, sono due ore che lo droghiamo, però neanche queste cose riescono a scalfire questo muro di timidezza. Ma non è vero, adesso noi parleremo di te e delle cose che fai e vedrai che
sarà ancora peggio.
Benissimo, tutti pronti, vai.
Allora Tidi, tu sei qui con noi perché hai fatto dei disegni fighissimi, questo è il motivo principale per cui abbiamo insistito a accoglierti qui negli studios di Radio Blackout. Infatti io mentre ero in Portogallo mi sono imbattuta nelle tue illustrazioni senza sapere che tu disegnavi e allora adesso dopo aver sentito la storia dei tuoi disegni ho pensato di riproporla anche a questi microfoni. Vuoi parlarci di dove si trovano i tuoi disegni e del contesto in cui sono stati creati?
Sicuramente. I miei disegni si trovano... Allora, cosa è successo? Io ho vissuto 2 anni a Lisbona. Sono entrato in contatto con, diciamo, i kumpa lisboeti. Tra i quali soprattutto una persona che è diventato un mio carissimo amico, che è il dottor Andrea Mazzola.
Che salutiamo.
Ciao Andrea.
Ciao.
Andrea Mazzola scriveva, teneva una rubrica su un giornale liberale, il Mapa, teneva una rubrica già da quasi 10 anni su tema biotecnologie e transumanesimo. Entrando in contatto con lui mi ha chiesto di fare una vignetta per l'articolo che sarebbe uscito il mese seguente. Poi me l'ha chiesto anche il mese seguente e poi anche il mese seguente e il mese seguente.
Insaziabile.
Insaziabile, sì.
Accollo.
Sì, anche. Un piacevole accollo In realtà al termine di questa rubrica che lui ha tenuto per 10 anni nel giornale del Mapa, il giornale stesso ha deciso di unire tutti gli articoli per pubblicare un volumone. Quindi sono seguiti ulteriori illustrazioni per gli articoli precedenti nel quali io appunto non conoscevo il movimento, non ero a Lisbona, e così sono nati praticamente 2 libri editi dal Mapa in Portogallo e abbiamo in realtà anche un'edizione italiana più piccolina, parziale, edita da Alexia, da Aracne, che è uscita nel 2 anni fa, nel 18.
Ormai
un po' di più.
Ormai un po'
siamo
di più.
Siamo nel 2023, tipo 5 anni fa, 4 anni fa e
tutti
mezzo.
Tutti dobbiamo fare subito la prima gaffe di che anno siamo adesso, siamo a gennaio.
Esatto. No, ma direi che il rifiuto del tempo che passa ci accomuna tutti, comunque, direi. Va bene, questa è una bellissima storia, un po' perché si svolge a Lisbona e quindi non può che essere esteticamente bella e un po' perché è una storia di collaborazione tra filosofia e arte, cosa che non può assolutamente che farmi piacere. Infatti questi 2 libri, entrambi dal titolo Transumano Mon Amour, parte 1 e parte 2, sono questa raccolta di articoli tutti a tema transumano, ovviamente con un approccio critico, e i disegni di Tidi in qualche modo riprendono le tematiche di questi articoli, che sono molto varie, vanno dalla tematica più appunto legata alle biotecnologie, all'utilizzo trasformativo oltre l'umano, eugenetico delle biotecnologie, a quello più militare, evitare? Vuoi farci più un quadro generale di quali sono i temi toccati e dai tuoi disegni e dagli articoli che compongono questi due libri?
Ok, allora, innanzitutto forse dovremmo dire che cos'è il transumanesimo, così, proprio sì. D'amblè, per capire un po'. Io ho studiato.
Grande!
Quindi vado subito con la citazione di Julian Huxley, che è stato praticamente il primo a coniare forse il termine proprio transumanesimo. Julian Huxley, fratello di Aldous Huxley, lo scrittore, che nel 57 dice: il transumanesimo è quella filosofia per il quale l'uomo, rimanendo comunque umano, trascende se stesso, realizzando delle nuove potenzialità della razza umana e per la razza umana. Quello che è interessante, perché appunto lui dice le nuove potenzialità della razza umana, che potrebbe essere qualcosa di positivo, magari ci sono delle capacità che noi non sappiamo bene sfruttare, allora facciamo emergere queste potenzialità della razza umana. Però poi dice anche per la razza umana, e questo è appunto implementare quello che oggi è l'Homo sapiens, quindi aggiungere qualcosa che non è nella natura dell'Homo sapiens per diventare Homo sapiens più H più 1, è uno dei simboli del transumanesimo. Sembra tutto molto affascinante, però tutto anche imprevedibile, in quanto è un po' un salto al buio, anche perché queste tecnologie, la scienza e la ricerca va a velocità incredibili e non vi è il tempo anche di pensare e testare queste tecnologie. Pensiamo anche solo a quello che è successo con la pandemia di quanti anni fa?
ormai tre, più di tre.
La pandemia di 3 anni fa, per il quale sono state utilizzate delle tecniche di manipolazione del genere, le tecniche di CRISPR, sperimentate direttamente sulla popolazione umana. Nel libro negli articoli di Mazzola già in fondo si parlava appunto di questa tecnologia, perché non è che è nata con le pandemie, ma sono appunto delle tecniche volte a modificare, a implementare, a creare degli organismi umani o anche vegetali migliori o altri. Il fatto che, come sappiamo tutti, ci vogliono decenni, generazioni per capire effettivamente quali sono i riscontri di queste innovazioni.
Guarda, non avrei saputo riassumere meglio l'essenza della filosofia transumanista e appunto dell'ideologia, potremmo dire, transumanista. Infatti uno degli elementi principali è appunto questa ansia e questa urgenza di dover trascendere i limiti, il che già di per sé, dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi conduce questa trasmissione, è abbastanza problematico. E quando tu fai riferimento alla mancanza di tempo per pensare a come utilizzare magari tutte queste tecniche, nuove tecnologie e innovazioni che vengono introdotte nella sfera d'azione umana, appunto si ignora totalmente quello che comunemente viene chiamato principio di precauzione, ovvero sì, c'ho uno strumento in mano, pensiamo a come usarlo, forse magari può portare a delle conseguenze indesiderate, inaspettate, che non so tanto controllare. Ecco, questo principio dalla filosofia transumanista viene totalmente svalutato come ingenuità, paura immotivata del nuovo, non volontà di progredire, paura del progresso e soprattutto anche una cattiva fede nel non voler sviluppare le potenzialità che ci sono sia dentro appunto la razza umana che oltre la razza umana. E quindi diciamo che come è prevedibile, adesso siamo nel mezzo radiofonico, per cui stiamo, e non per la prima volta, facendo questa grande sfida di cercare di descrivere a parole ciò che andrebbe guardato con gli occhi. I tuoi disegni rendono molto bene l'ambivalenza tra fascinazione rispetto a questo mondo, a uno sguardo, diciamo, al primo sguardo, no? Questa, cioè, un po' la fascinazione che dà il voler attraversare i confini è un qualcosa che comunque tutti quanti immagino abbiamo già sperimentato, e l'inquietudine che si prova non appena si pensano alle conseguenze che questo attraversamento dei confini potrebbero portare. Per cui costellati nei due volumi di Transumano Mon Amour troviamo i tuoi disegni, e per esempio tu prima hai fatto riferimento alla tecnica di manipolazione dei geni, una tecnica che comunque in questi ultimi anni è molto presente in tutti i sogni di modificazione del genoma umano e non umano degli scienziati più visionari, ma anche di chi più umilmente si propone soltanto di risolvere alcuni problemi che ormai sono ritenuti inaccettabili nel modo in cui si conduce la vita umana. E quindi uno dei tuoi disegni, secondo me, rende abbastanza bene in modo estetico questo ambito qua. Vuoi provare a descrivercelo? No.
Proviamo a descriverlo, sì. Sembra un po' un viaggio alla 20.000 leghe sotto il mare, chi è
sì,
l'ha scritto?
Sì, Giulio Verne.
Di Giulio Verne.
Giulio Verne. Ho italianizzato. Perché c'avevo i libri quelli di epoca quasi fascista dei miei nonni.
Italianissimi.
Esatto.
Quindi ho immaginato questa manipolazione genetica, che altrimenti sarebbe stata solo una cellula con un ago un po' noiosa da disegnare, come un viaggio nel microcosmo umano, quindi dove queste nanotecnologie che sono diventati delle specie di robottini con antenne e zampe entrano all'interno del corpo umano, della cellula, e puntano verso la meta, il graal di questo viaggio, che è appunto il nucleo cellulare.
Bello.
Grazie.
Che tra l'altro ha, come dire, anche delle fondamenta abbastanza scientifiche, perché quando parliamo di nanoparticelle parliamo di dimensioni di particelle di dimensioni talmente piccole per le quali il nostro corpo non ha di fatto barriere, cioè tutte le barriere cellulari, fisiche che possiamo avere nel nostro corpo di fatto non sono non hanno gli strumenti per potersi proteggere dall'entrata di queste nanoparticelle, e questo ovviamente viene messo in evidenza in maniera positiva quando si parla di nanotecnologie applicate alla medicina, ma di fatto è estremamente pericoloso in tutti gli altri campi, quindi in tutti i campi in cui le nanoparticelle ad esempio vengono emesse nell'atmosfera, vengono emesse introdotte nelle falde acquifere o che ne so, a seconda della situazione in cui siamo. Le nanoparticelle e la nanotecnologia si usano in tantissimi ambienti diversi, dall'edilizia alle pitture, agli indumenti, insomma si usano in mille parti, diciamo, ambienti del civile in questo caso qui, e quindi ce le possiamo ritrovare sotto mille forme e in mille condizioni diverse, e quindi è ancora più pericoloso nel momento in cui appunto assumendo queste dimensioni così piccole, non facendo parte di quella categoria intoccabile che è la medicina, che come abbiamo detto spesso qui a questi microfoni purtroppo funge da cavallo di Troia per tantissime altre situazioni che sarebbero altrimenti inaccettabili, vengono introdotte queste nanoparticelle, vengono introdotte anche all'interno del civile, della quotidianità, come nocività, come tossicità delle nostre vite. Quindi direi che quel disegno è molto molto azzeccato.
Grazie. Sì, effettivamente quello è anche un tema fondamentale della ricerca scientifica delle nanotecnologie, ossia che le implicazioni sono così vaste che alcune possono e sono effettivamente caritatevoli o umanitarie, come magari cercare di sconfiggere alcuni virus, alcune malattie, alcune demenze, come non so, l'Alzheimer, il Parkinson, il cancro, i tumori. Ma la stessa tecnologia può essere appunto utilizzata per non per curare, ma appunto per implementare le caratteristiche umane. Ne parlavamo prima, dicevamo la lotta all'Alzheimer può aiutare i pazienti a sconfiggere la loro patologia, ma può anche creare un uomo /soldato che abbia delle capacità mnemoniche superiori a quelli degli altri eserciti e degli altri comuni mortali, o appunto dei super padroni che riescono a memorizzare e a calcolare molto più velocemente rispetto ai comuni mortali. Quindi si parte forse spesso da delle ricerche in campo medico che sono del tutto
apprezzabili
legittime, per poi invece sfociare nel solito campo militare, e sono foraggiate spesso dalle compagnie di difesa, vabbè.
Abbiamo capito. Diciamo che comunque l'ordine cronologico, come anche si diceva prima, delle cose è invertito, per cui tutte le ricerche scientifiche, o la stragrande maggioranza, se non tutte, delle ricerche scientifiche che arrivano nel campo civile, anche medico, derivano inevitabilmente da ricerche in ambito militare, che prima sono secretate fino all'ultimo. Nel momento in cui nel campo militare vengono già abbastanza sperimentate, utilizzate, non c'è più un segreto che le copra per questioni appunto di difesa militare, le si fa poi diffondere anche in campo civile, di solito medico, se sono molto spinose, quindi in medicina va bene tutto, e poi successivamente negli altri campi del civile.
Certo, e qualora questo non accada, il civile diventa il campo di prova in cui testare tecnologie o strumenti che poi il cui vero uso poi vuole è pensato per l'ambito militare. Quindi a volte noi stessi siamo le cavie sperimentali per progetti ben più grandi di noi, e che magari hanno anche tutt'altri obiettivi rispetto al nostro benessere o ai nostri vantaggi.
Oltre al fatto che, scusami, il campo militare e civile oramai sono talmente fusi, esatto, l'uno con l'altro, che questa distinzione forse è anche anacronistica.
E infatti questa fusione forse tra essere umano e soldato, tu hai detto questa cosa, umano / soldato, nel senso come nuova categoria nelle conseguenze estreme del transumanesimo, forse diventerebbe indistinguibile diciamo un essere umano tra virgolette civile e un essere umano soldato, perché forse saremmo tutti strumenti nelle mani di una volontà prevalentemente di struttrice, conquistatrice, cosa che traspare secondo me abbastanza bene in un altro disegno che ho qui sotto gli occhi, che è veramente complesso, cioè ci sono un sacco di elementi, e quindi magari adesso ci aiuti un po' a dipanare quali sono i vari elementi di questo disegno, però diciamo che si nota bene la convivenza corpi, di tecnologie, di implementazione dei corpi, cyborg potremmo dire, di armi, di dispositivi elettronici e digitali, e di una grande sofferenza umana in generale, nel senso che sembra un po' un girone dell'inferno in chiave transumanista.
E qui devo subito chiedere scusa a Gustav Klimt, al quale ho spudoratamente copiato.
Che in realtà sta godendo tantissimo dall'altra parte.
Che salutiamo.
Ciao Gustav.
Klimt all'inizio del 1900 affresca la parete dell'Università di Medicina di Vienna, e con questa allegoria della dea greca della medicina, dalla quale originalmente la dea greca o la coppa, e dal quale il serpente, simbolo della medicina, e da questa fusione escono fuori, nell'originale di Klimt abbiamo corpi umani di uomini e donne che si abbracciano e si avviluppano in estasi propositive. Nel mio diventa appunto un girone infernale nel quale i corpi invece si ammassano, si decompongono, alcuni tengono delle armi, e in un'evoluzione di corpi i quali alcuni si trasformano tramite le loro terminazioni nervose in cyborgs. Sì, andava va spiegato questo disegno effettivamente.
Beh, è molto figo in realtà. nel senso, bello, non avevo notato questa somiglianza con un quadro di Klimt, vedi che sei un vero erudito, Didi.
ci provo.
Beh, allora io, intanto che scegliamo il prossimo disegno di cui parlare, manderei un po' di musica e ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci tornati, abbiamo scoperto di cosa parlare.
Sì. Diciamo, su queste note cupe entriamo un po' nel dark side dei disegni di Tidi, perché abbiamo trovato un po' un argomento che accomuna leggermente, anche con un suo senso, accomuna un paio di tavole che sono, diciamo, questo filo conduttore può essere visto come l'elemento religioso, diciamo, della tecnologia, possiamo dire così. Sono due tavole un po' diverse, però in entrambe, in una viene rappresentato un papa in totale decadenza fisica, anche brutalmente
molto splatter, come se Tarantino facesse esplodere un papa e gli facessimo una foto,
potremmo dargli delle buone idee, e dall'altra una specie di elevazione a santità dello smartphone come elemento da venerare, evidentemente. Quindi, se ci vuoi parlare un po' di queste due tavole così accomunate ma al tempo stesso diverse.
Sicuramente, partiamo dalla prima, quella, abbiamo di nuovo qua un'altra citazione, sono proprio un copione da Francis Bacon, che in realtà a sua volta anche Bacon aveva copiato Velázquez, quindi io e Bacon proprio, si chiama Francesco, com'è?
Beh, infatti, più o meno, cioè, vi eguagliate.
Ma sì, io mi paragono, cioè, sono
umile,
molto umile.
Per fortuna non è di stronzo come era lui.
Qua abbiamo, credo che molti lo conosceranno, il famosissimo Papa urlante, Screaming Popes. Il Papa cos'è? È una figura di grande potere, che alla fine della sua vita si attacca all'altare papale perché non vuole mollare il potere e non vuole passare, non vuole morire. Uno degli obiettivi del transumanesimo, esplicito, dichiarato da tutti, è il raggiungimento dell'immortalità terrena o cibernetica. Terrena nel senso che si può raggiungere l'immortalità o anzi la amortalità, quindi se mi spari in testa io posso anche morire, però grazie alla medicina e a tutte le tecnologie io posso prolungare infinitivamente la mia vita.
O perlomeno la mia coscienza.
O perlomeno la mia coscienza, se invece si immagina una immortalità cibernetica, quindi creare una copia del mio io e trasporla in un calcolo algoritmo, in una macchina che raccoglie tutti i miei pensieri e che un giorno in realtà potrebbe anche diventare una persona con un diritto civile, come per esempio già esistono le corporazioni, sono delle entità con un diritto civile. Si potrebbe pensare che appunto Elon Musk diventi in fondo un'entità, una copia cibernetica di se stesso e continuare a portare avanti la sua ditta finché qualcuno non stacchi la spina.
Infatti, proprio riguardo a questo, una nota che ci tenevo ad aggiungere quando parlavamo della definizione un po' di transumanesimo è che è sì una corrente filosofica, ma nella pratica è una corrente filosofica che i cui capi, i cui esponenti maggiori sono miliardari, sono imprenditori, sono capitalisti, ma di una spietatezza, cioè che non ci possiamo nemmeno rendere conto, i quali lavorano la maggior parte all'interno di ditte dell'high tech molto molto grandi, che conosciamo tutti, e che spingono proprio in questo senso qui. Cioè è inevitabile che il desiderio, il sogno di immortalità e di dominio costante nel tempo anche oltre la propria vita terrena sia proprio di gente del genere, perché uno, questi sogni rimangono sogni diciamo notturni nel momento in cui la persona che li fa è una persona diciamo di una classe non alta. Nel momento in cui si parla di multimiliardari che hanno le potenzialità per fare ricerche scientifiche, direzionare la scienza e la ricerca verso i loro campi, nelle loro aziende, continuando a sfornare aziende che lavorano nel campo delle alte tecnologie, delle scienze convergenti, è inevitabile che insomma questo tipo di potenzialità possono possedere solamente capitalisti e gente della classe dirigente di questo tipo.
Sì, poi piano, nel senso siamo ben lontani dal raggiungere qualunque tipo di obiettivo che il transumanesimo si sta prefiggendo. Calmiamo gli animi, nel senso che per ora è soltanto brutta fantascienza, nel senso che certo la ricerca sta andando in quella direzione, sicuramente ispirata da questo tipo di obiettivi visionari, però per ora le capacità tecniche reali sono assolutamente ben lontane da rendere chiunque effettivamente immortale. Diciamo che tutta l'immortalità di cui si possono ammantare questi antipaticissimi capi di aziende multinazionali dell'high tech è l'immortalità che gli stiamo dando noi facendoli pubblicità e seguendo le loro idee nella realtà concreta e materiale di oggi, per cui insomma forse anche nel potere di invertire le narrazioni che ci affascinano il vero strumento di impedire a personaggi del genere di acquisire una vera e propria immortalità.
E che l'immortalità è solo una parte di questo progetto di superamento dell'umano, quindi è vero, su quel campo magari non sono così avanti, come, cioè non è possibile provare che sono così avanti, ma come dicevamo prima, essendo questo tipo di corporazioni talmente intricate anche con l'ambito bellico, di segreti di Stato e così via, adesso non è che voglio fare la parte del complottista, però è vero che molto spesso tu ricevi le informazioni delle ricerche scientifiche che fanno solo una volta che sono già state, che hanno perso di valore in qualche modo. E nel campo dell'immortalità non ne so niente, ma nel campo invece del potenziamento dell'umano stiamo parlando di cose molto concrete. E, dall'implementazione appunto della memoria, dell'inserimento di microchip all'interno del cervello, da Neuralink, di cui abbiamo parlato abbondantemente in altre puntate, alle modificazioni genetiche e così via, stiamo comunque parlando di un livello preoccupante di avanzamento in questo campo di ricerca, e che soprattutto ci potrebbe anche, come dire, per una volta potremmo prendere giocare un po' d'anticipo invece che sempre all'ultimo momento. Per cui io ci tengo un po' a fare questi discorsi, non perché mi piace la fantascienza, ma perché penso che se si rincorrono sempre le cose una volta già avvenute, partiamo un po' con dello svantaggio di fatto all'interno del contrasto di queste dinamiche. Quindi si va, secondo me, molto concretamente a capire quali sono i progetti in corso da SpaceX ad altre aziende di merda del genere, le si guarda con criterio e, insomma, senza allarmismi, ma anche con i piedi per terra, perché altrimenti davvero, essendo processi molto lenti ma al tempo stesso veloci, cioè che arrivano gradualmente ma che comportano ogni gradino successivo comporta una rivoluzione, un passaggio sempre più grave della situazione, insomma non c'è neanche proprio da prenderla solo come fantascienza, questo è il mio pensiero.
Sì, sicuramente, infatti non dovremmo far finta di niente. Il fatto che non esista la tecnologia oggi non significa che non esisterà domani, anzi ci stanno già lavorando, quindi appunto bisogna prima avere la coscienza di sapere cosa si vuole accettare, in modo che quando saranno chissà pronti a fare delle cose ci sia già una cultura pronta a legiferare o a ripudiare quello che succederà.
Certo, e quindi potremmo dire che uno delle prime forme in cui questa volontà transumana si manifesta può anche essere quella del quello che può essere considerato il prolungamento del nostro corpo per eccellenza, ovvero lo smartphone, che è anche il protagonista di uno dei tuoi disegni, forse anche quello che è forse più efficace e evocativo in cui questa cosa emerge di più, che è appunto un disegno in cui lo smartphone circondato da una sorta di intreccio di filo spinato cerca di essere raggiunto da diverse mani protese verso di lui. Che cosa rappresenta questo disegno?
Questo tema affrontato lungamente con Andrea Mazzola per me è stato forse uno dei più difficili da capire, perché mi è nato nuovo, è stata un'idea sua, che io ho maturato e forse, non so, ho anche accettato. Il fatto che la tecnologia sia diventata effettivamente ad oggi una religione. Il mondo si è un po' ateizzato, ma ovviamente ha trovato conforto in un altro al di là, in un'altra illusione collettiva, che è il metaverso oggi, il cyber, il crearsi un avatar, una vita parallela. Allora abbiamo immaginato appunto questo disegno dove si anela a trascendere anche se stessi, creando un'immagine altra di sé nei social, confessarsi attraverso la rete, non nella vita reale, quindi sfuggendo da quello che ti si presenta ogni giorno. È come nel cristianesimo, per esempio, si immagina una vita migliore nell'aldilà, noi la immaginiamo già oggi parallelamente nel metaverso.
Questa è un'interpretazione secondo me molto azzeccata, nel senso che unisce sicuramente il valore messianico che ha la tecnologia in questo tipo di mentalità, che appunto vuole andare oltre i limiti dell'umano, e quindi si pensa che in qualche modo la tecnologia, l'innovazione tecnologica rivesta quella che invece nella religione tradizionale rivestiva quell'entità trascendente che viene chiamata in vari modi in diverse culture, ma che comunque ha questo compito salvifico e di risolutore dei limiti, dei problemi dell'umanità. E poi dall'altra parte fa vedere come semplicemente si sia spostato il focus sull'oggetto di adorazione. Quindi se prima era il Dio trascendente, invisibile, superiore, su cui quindi si potevano proiettare tutte le qualità che non appartenevano a noi in quanto umani, sia come singoli sia come collettività, adesso ecco che nello smartphone, quindi nel dispositivo che noi utilizziamo per modificare l'immagine di noi stessi e la posizione di noi stessi anche nella collettività, avviene più o meno la stessa cosa, è soltanto che forse il senso di spaesamento e di straniamento è più evidente, proprio perché tutto questo viene proiettato su un oggetto materiale, anzi fin troppo materiale, nel senso che poi di salvifico non ha proprio niente, diciamo che da quando è entrato nella produzione di massa ha creato soltanto problemi, sia a livello proprio nostri, umani. Ci sono un sacco di ricerche psicologiche che fanno vedere come legato all'uso sempre maggiore dello smartphone si siano sviluppate tutta una serie di disturbi o comunque disfunzionalità nel comportamento degli esseri umani, sia dal punto di vista ambientale, nel senso che questi oggetti non sono per niente, non fanno per niente bene al nostro rapporto con la natura. Quindi,
e infatti, a proposito di questo, c'è un disegno molto bello che ricorda quanto la modernità produca spazzatura. Questo è un disegno ambientato, diciamo, in Asia, possiamo dire, dai dettagli che si vedono, dai vari caratteri delle insegne, delle pubblicità e così via. Ed è molto bello perché l'intera superficie calpestabile è completamente ricoperta di rifiuti, rifiuti anche tecnologici, ricordando come questi nello specifico non siano così green con quanto sembrano, e che vengono posizionati sul terreno a partire dallo sganciamento di cassoni in cui sono rinchiusi da parte di droni. Quindi, come dire, un ennesimo utilizzo di questi strumenti che sappiamo vengono utilizzati nelle forme più disparate anche nell'ambiente bellico, anche qui una mistura di civile e di militare, in cui appunto il mondo è evidentemente sommerso dal proprio consumismo e così follia e mania consumista, diviene come un tappeto intero di spazzatura. È questo che intendevi disegnare?
Sì, questo intendevo questo. E questo è uno dei disegni che mi piace di più, innanzitutto perché è pieno di particolari, quindi ci ho messo forse anche più di un mese a farlo, e io disegno solo per perdermi in quello che faccio e non pensare ad altro. E l'altra cosa che vorrei dire su questo disegno è che forse è l'unico di tutti nel quale scompare completamente l'elemento umano. Non vi è più la presenza di un uomo in questa società che ho rappresentato. Perché? Perché l'uomo viene messo in secondo piano, in realtà, in un futuro distopico, perché i lavori manuali sono ormai eseguiti dalle macchine, e c'è una piccola elite di super uomini che dirigono, reale o cibernetica, come vi ho detto, che dirigono l'economia, e la grande massa di uomini ormai disoccupati cosa fa? Questa è una bella domanda che ci si pone, e molti dicono che l'individuo perderà sempre più importanza e verrà considerato solo in quanto massa, come big data, come input per un mondo di consumi e basta. Quindi l'umanità chiusa in casa che consuma, per esempio nel metaverso, che vive in mondi paralleli, a acquista in mondi paralleli, lavora anche in questi mondi e per questi mondi paralleli, mentre fuori regna solo i rifiuti della nostra civiltà e nient'altro, in un'aria ormai irrespirabile, in un suolo ormai deturpato e usurato.
Beh,
auguri.
Auguri. Però, nonostante la presa male, ci arrivano dei messaggi di complimenti. C'è chi ci manda baci e abbracci anche al nostro ospite con gli occhioni, sottolineano. E poi.
Come ha fatto a vederli?
Fatto. Siamo anche noi live su Facebook. No, scherzo. Poi qualcuno dice: belle tematiche, bella gente che ne discute. Grazie mille. Ma a parte le vostre ottime descrizioni, quindi grazie, meno male che riusciamo a descrivere i disegni anche via radio, le illustrazioni di Tidi con la T, con la T-I-D-I, si possono trovare da qualche parte?
Sì, certo, c'ho il solito canale Instagram come tutti i venduti.
Ce ne vuoi dire il nome così?
Sì,
dai, faccio un po' di pubblicità.
Canale Instagram Tidi and the Banshees.
Benissimo, allora ci facciamo.
Ah, e poi lo potete trovare anche su Respiro.
Giusto.
Sì. Perché ha fatto anche un disegno su Respiro, il caro Tidi.
Su Respiro 3 trovate due tavole, un piccolo fumettino che effettivamente avevo disegnato in lockdown e poi si è adattato perfettamente alle raccolte di Respiro.
Ed è un fumetto bellissimo che non vi spoileriamo, perché così almeno se non ce l'avete prendete Respiro e lo guardate voi stessi.
Fatelo.
E poi i due libri di cui stiamo parlando, Transumano Mon Amour, sono appunto editi da Journal Mapa, sono in portoghese e di difficile reperibilità qui in Italia, però la versione italiana del libro in cui sono presenti le illustrazioni di Tidi credo che sia trovabile in qualche libreria e
si può trovare online sul sito di Aracne.
Perfetto. E quindi si chiama sempre Transumano Mon Amour.
Sì. Trovatelo. Qualcuno scrive rispetto alla questione che la tecnologia non è green: ancora prima della questione dei rifiuti occorrerebbe partire dall'assunto che ogni software necessita di un hardware, eppure questo messaggio che sto inviando fa sì che qualche server si stia scaldando e per funzionare necessiti di essere raffreddato. La tecnologia non è green, l'unica roba che riescono a dire a suo favore è che risparmiamo carta, tralasciando le moltitudini di cartoni che per gli imballi dati dal commercio online. Siamo assolutamente d'accordo, anzi su questa tematica abbiamo fatto più di un approfondimento proprio per dimostrare che la digitalizzazione non equivale a un miglioramento ecologico del mondo, ma anzi si tratta di una trasformazione che necessita ancora più di risorse, perché non va sicuramente a sostituire già lo sfruttamento ambientale che abbiamo portato avanti finora, ma appunto rafforza lo stesso stile di vita, forse ancora di più consumista, perché come dire, la digitalizzazione permette un'immediatezza delle informazioni e delle azioni che prima nel mondo reale più concreto e non digitale, forse
analogico
esatto, non si poteva raggiungere. E assolutamente anche a livello di emissioni di carbonio, se uno si va insomma va a guardare i numeri, anche il solo invio di una mail, per dire, no, le variazioni che compiamo anche con la scusa che risparmiamo carta, non sono assolutamente a impatto zero, anzi a volte sono anche più impattanti se guardiamo solo il punto di vista ambientale rispetto ai vecchi modi di vivere e di compiere i nostri gesti quotidiani, oltre al fatto che, come si diceva prima, portano tutto e comportano tutta una serie di altre conseguenze fisiche, psicologiche, sociali, economiche e così via. E comunque il discorso della, come si può dire, del lasso di vita di un oggetto tecnologico ha questi danni all'interno del suo, diciamo, percorso di vita normale, ma comporta appunto inquinamento alla sua morte e schiavitù, sfruttamento, morte e altro inquinamento alla sua nascita, a causa appunto dei vari minerali che bisogna estrarre per poter produrre qualsiasi oggetto elettronico e così via. Ma anche di questo abbiamo parlato tanto, insomma non ci spendiamo più di troppe parole, comunque giusto per dire che siamo d'accordissimo con questo messaggio che ci va giustamente a ricordare questo tipo di situazioni. Quindi
Quindi mandiamo un po' di musica e poi, dopo che abbiamo parlato del disegno preferito di Tilly, parliamo di quello che gli fa più schifo.
Buon ascolto.
Eccoci, eccoci. Bene, abbiamo convinto Tidi a parlare del disegno che ha scaturito dalle sue mani, suo malgrado, evidentemente.
Costringiamo gli ospiti a parlare di cosa vogliamo noi.
Esatto. E quindi, in realtà, questo era uno dei miei prefe, perché io sono ancora così ingenuamente attaccata a almeno a un 1% di ottimismo in questo 99% di desolazione. E quindi mi piace questo disegno in cui c'è un figone che, con un uditorio di sopravvissuti, un po' tenta di rifondare le basi di una nuova società in mezzo al bosco, tra le rovine della società industriale, cyborg, aerospaziale.
Sì, sullo sfondo si nota una città ormai distrutta, probabilmente da una guerra, una guerra interna del pianeta, ma una piccola parte di sopravvissuti rivoluzionari si nasconde nel bosco e da lì si riparte. E si riparte da una sorta di lezione di storia, dove non tanto si parla di date, persone famose, ma di come in questa epoca precedente l'uomo veniva condizionato fin dall'infanzia a svegliarsi la mattina, prendere il bus, andare a scuola, fare le proprie ore, timbrare il cartellino, tornare, mangiare, fidanzarsi, sposare, procreare. Quindi si è immaginato che alla fine di questa lotta, guerra, in questa civiltà, l'uomo si sia finalmente liberato da, in fondo, dal capitalismo, e possa immaginare se stesso più libero, non solo con le proprie costrizioni di umano, ma anche più libero e legato al, con i piedi per terra. Infatti vediamo che i personaggi sono tutti scalzi, immersi nel bosco, forse più a contatto con quella che è la natura, che dovrebbe essere la natura umana.
Bellissimo, bellissimo. Non capisco perché non ti piaccia, guarda. Quindi sì, ci sono. Questo è l'unico disegno che ha un minimo di speranza tra quelli di Tidi. Niente, salutiamo Kevan, la cui parola meno preferita è proprio speranza.
E se speranza non vi piace, abbiamo anche la rabbia, perché uno degli ultimi disegni di cui andiamo a parlare risuona molto nelle nostre corde, perché ritrae una scimmia alle prese con lo sfasciare tutti gli oggetti tecnologici che ha intorno, perché in questo momento sta venendo sottoposta a qualche esperimento di vivisezione che probabilmente riguarda il suo cervello. Scene, insomma, di ordinaria tortura in questo mondo di vivisezione, in cui la vivisezione rappresenta un mercato, insomma, multimiliardario e un interesse economico non indifferente. Vivisezione che si continua a portare avanti al chiuso dei laboratori con le varie giustificazioni, anche qui per ritornare al discorso di prima, soprattutto che riguardano la medicina e la salute e la cura, quando di fatto al tempo stesso si catturano, si schiavizzano e si uccidono e si torturano animali in quantità industriali. E quindi questo gesto di ribellione della scimmia contro non solo, diciamo, i propri vivisettori, evidentemente, perché insomma non compaiono, avranno fatto sicuramente una brutta fine vista quanta rabbia sta sprigionando dal suo corpo, ma anche tutti gli altri oggetti tecnologici che la circondano e che di fatto ne hanno precedentemente determinato la schiavitù e la tortura.
Per capire un po' bene questo disegno bisogna forse vederlo, perché ora provo a raccontarvelo. È uno scimmione che brandisce un oggetto grosso e sta spaccando qualcosa per terra. Vi ricorda qualcosa? È la scena famosissima di 2001, Odissea nello spazio, quando la prima scimmia per la prima volta si rende conto che può usare un femore per spaccare, utilizzarlo quindi come un utensile, ed è il primo gesto che forse fa sì che da scimmia, tramite la tecnologia, si è diventati Homo sapiens. Però cosa è successo poi in questo disegno? Che lo stesso scimmione, 400.000 anni dopo, si ribella alla stessa tecnologia che lui stesso ha creato. Cioè, a un certo punto c'è stato nel corso della nostra storia la scienza stessa e la tecnologia stessa che noi abbiamo creato ha preso il sopravvento su di noi e ci sta manipolando. La scimmia adesso ha il cranio aperto con gli elettrodi infilzati ed è diventata schiava della sua stessa tecnologia. 400.000 anni dopo, questa scimmia finalmente si rende conto di quello che è successo, che è diventata schiava della tecnologia, e si ribella, utilizza di nuovo quello slancio primordiale per spaccare tutto e ritornare alla libertà.
Mi piace molto questa lettura, infatti da un'originaria ribellione allo stato di natura che storicamente gli esseri umani, cioè la storia umana, individua come il momento in cui ci siamo emancipati, no? Da tutte le nostre costrizioni naturali e abbiamo finalmente fondato la civiltà, la cultura, tutto ciò che ci rende umani e ci distanzia, superiori. E adesso sta avvenendo esattamente il contrario, ovvero una ribellione proprio a questo. quella tecnologia che tradizionalmente pensiamo ci abbia emancipato e innalzato sulle vette dell'umanità, e invece siamo sempre i soliti scimmioni, evidentemente.
Va bene, adesso ci ascoltiamo ancora un attimino di musica e ci riaggiorniamo tra poco.
Su queste note sfumate di Pharoah Sanders non ci resta che chiedere al nostro ospite se non ha niente da aggiungere e di ribadire dove si possono trovare le sue creazioni.
Sì, il canale Instagram TD and the Banshees, tra l'altro Banshee è la nonna di Cacao, quindi risalutiamo di nuovo Cacao.
Ma dai, ciao Cacao.
Anzi, era pace l'anima sua, Bensciolina. E quindi TD and the Banshees, e se no mi trovate spesso in radio.
Giusto.
E io mi porto dietro i disegni, ve li faccio vedere.
Tra l'altro, se volete passare adesso, potrete ottenere un autografo direttamente da Tidi.
Ora però correte.
Ora, adesso.
Bene, questo è l'invito meno tecnologico che potevamo dare. Venite qua alle serate e basta.
E quindi niente, Tidi, grazie mille. È stato,
grazie a voi.
È stato molto bello averti qui con noi.
Molto, molto. Anche parlare di un progetto del quale sono passati degli anni. Li sto vedendo adesso con un po' di distacco e forse mi ha fatto bene, mi ha fatto bene.
Sì.
E noi ti diciamo continua così, bravo.
Continui, lei ha un talento inestimabile. Bene, mandiamo ancora un po' di musica, grazie ancora Tidi. E niente, invece l'autore dei libri, Andrea Mazzola, non credo che sarà mai disponibile a fare un'intervista in radio, ma magari sarà un po' geloso dopo aver ascoltato questa intervista e acconsentirà anche lui a presentare i suoi libri da un punto di vista letterario. Chi lo sa? Intanto lo salutiamo e mandiamo un po' di Pharoah Sanders di nuovo.